E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano. Gli bendavano gli occhi e gli dicevano: profetizza, chi è che ti ha colpito? E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i capi dei sacerdoti e dei scribi. Lo condussero davanti al Sinedrio e gli dissero: se tu sei il Cristo, dillo a noi. Gesù rispose: anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo sederà alla destra della potenza di Dio. Allora tutti esclamarono: tu dunque sei il Figlio di Dio? Ed egli disse loro: voi stessi lo dite, io lo sono. Risposero: che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca. Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato. Gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano. Qui nel Vangelo di Luca queste derisioni e torture fatte a Gesù precedono l'esame davanti al Sinedrio, mentre gli altri evangelisti le mettono dopo. Qui sono questi uomini che non attendono che Gesù sia giudicato e condannato, ma che si fanno loro stessi in qualche modo giudici e condannatori di Gesù, deridendolo e picchiandolo. E così vediamo come non tutta la colpa della passione di Gesù cade sul Sinedrio, o soltanto sul Sinedrio, ma gli uomini che avevano in custodia Gesù. Questa espressione ci può far pensare gli uomini che hanno in custodia Gesù. Vi viene da pensare a qualcosa? Chi è che oggi ha in custodia Gesù? Gli uomini che avevano in custodia Gesù, quando Gesù è così vicino, così alla mano, è facile per noi perdere il rispetto, perdere la venerazione, e il nostro comportamento può diventare un comportamento che fa soffrire il Signore, perché è un comportamento che non è più pronto all'ascolto e all'obbedienza. Gli bendavano gli occhi e gli dicevano: profetizza. Lo trattano come un delinquente comune, giocano a mosca cieca con lui, ma naturalmente facendolo soffrire. Profetizza, chi è che ti ha colpito? usano questo modo di parlare, profetizza, perché sanno che lui è stato ritenuto dal popolo profeta, un grande profeta, potente in opere e in parole, diranno i discepoli che vanno verso Emmaus dopo la risurrezione. Percuotono, deridono, prendono in giro, lo vendono, lo trattano come già anticamente veniva trattato qualche profeta. Primo libro dei Re 22-24, per esempio, Sedecia si avvicinò e percosse Michea sulla guancia, dicendo: «Per quale via lo Spirito del Signore è passato, quando è uscito da me per parlare a te?» Michea rispose: «Ecco, lo vedrai quando passerai di stanza in stanza per nasconderti». Il re di Israele disse: «Prendi Michea e conducilo da Amon, governatore della città, e da Joas, figlio del re. Dirai loro, il re ordina: mettetelo in prigione, mantenetelo col minimo indispensabile di pane e di acqua, finché tornerò sano e salvo». Michea disse: «Se tornerai in pace, il Signore non ha parlato per mio mezzo». I profeti venivano colpiti, venivano percossi, come questo Michea, però Gesù ha un comportamento diverso dai profeti. Qui sentiamo come Gesù tace, non risponde, ma soprattutto non minaccia. Qui il profeta Michea ha minacciato il re Sedecia: «Se tornerai in pace, il Signore non ha parlato per mezzo mio. Passerai di stanza in stanza per nasconderti». Ti preannuncia cose gravi, mentre Gesù non insulta i suoi persecutori, come pure leggiamo nel secondo libro dei Maccabei, al capitolo 7, dove vengono narrate le torture fatte a quei sette fratelli. Quei sette fratelli muoiono con grande fede, con grande zelo, però non mancano di dire: «Ma tu, o sacrilego, vedi tutti gli uomini il più empio, non esaltarti in vano, agitando segrete speranze, perché non sei ancora al sicuro dal giudizio dell'Onnipotente Dio che tutto vede». Erano descritte così le gesta dei martiri, dei profeti martiri, che lanciano minacce prima di morire contro i loro persecutori, da farli un po' tremare, temere. Gesù niente di tutto questo. Luca a questo punto non ci dice nemmeno che Gesù taceva, ma noi lo comprendiamo perché di lui non viene riferita nessuna parola. È sottinteso il suo silenzio. Lo dice quel capitolo 53 di Isaia, lo dice più volte, 53:7, maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Ecco che Gesù vive in pieno e in pienezza queste parole del profeta. e molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. San Luca qui non ci dice, non riferisce nemmeno che gli sputavano addosso. Riferisce queste sofferenze inflitte a Gesù con molta delicatezza. Appena fu giorno, prima non si poteva, così erano le regole, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Sono i tre gruppi, che poi sono diventati anche partiti, di cui era formato il Sinedrio, il Gran Consiglio, che era formato da 70 persone più una, più il sommo sacerdote. 70 persone suddivisi in tre gruppi. I capi dei sacerdoti, che facevano parte del partito dei Sadducei in particolare, perché erano personaggi molto facoltosi. Gli scribi, questi erano in maggior parte simpatizzanti dei farisei, perché i farisei erano quelli che ubbidivano ai loro insegnamenti. Loro erano quelli che studiavano la legge, cioè i libri della Bibbia, la interpretavano, e quindi chi li ascoltava di più erano i farisei. E gli anziani del popolo. Gli anziani del popolo erano i capi della città. Questi tre gruppi. Così, con queste stesse parole, San Luca ci ha descritto nel capitolo 9 l'incontro di Gesù con questi capi, 9:22. Quando Gesù annuncia per la prima volta la sua passione, dice così: il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, essere messo a morte e risorgere nel terzo giorno. Ecco che questi tre gruppi, di cui Gesù aveva profetizzato il rifiuto, eccoli qui presenti, che si riuniscono, in pratica è tutto il Sinedrio. Lo condussero davanti al Sinedrio. Qui la parola può indicare sia questo gruppo come può indicare il luogo dove il Sinedrio si incontrava, il luogo dove queste 70 persone avevano la sede si chiamava Sinedrio anche quello. Lo condussero lì e gli dissero: se tu sei il Cristo, dillo a noi. Se tu sei il Cristo. Questo Sinedrio si riunisce non per condannare Gesù, perché la condanna l'avevano già pronunciata. Avevano già deciso che doveva morire. San Luca ce l'aveva già detto qualche pagina prima. Si riuniscono per trovare le accuse da riferire a Pilato, per dare plausibilità alla loro decisione, che venga accolta anche dal governatore. Se tu sei il Cristo, dillo a noi. Non chiedono a Gesù chi è. Se tu sei il Cristo, cosa vuol dire essere il Cristo? vuol dire avere una missione unica per il popolo di Israele. La missione di salvare il popolo di Israele. Il Cristo è il termine che non dice l'essenza, l'identità di una persona, ma quale ruolo, quale compito ha. È un compito unico, quello di dare la salvezza. Naturalmente loro la salvezza la intendevano a livello politico, a livello materiale, non tanto come la intendeva Gesù, come la sapeva Gesù dalle scritture, una salvezza a livello spirituale. Se tu sei il Cristo, dillo a noi. La comprensione di questa parola, il Cristo, era quindi diversa. Il modo con cui la poteva intendere Gesù e il modo con cui la intendevano loro era completamente diversa. Perciò Gesù non può rispondere sì e non può rispondere no. Anche se ve lo dico, non mi crederete. Già una volta avevano interrogato Gesù chiedendogli da dove aveva l'autorità di insegnare al popolo o di scacciare i mercanti dal Tempio, e lui aveva fatto a sua volta una domanda: ditemi da dove viene Giovanni Battista e la sua missione, da Dio o dagli uomini? Non hanno risposto, o meglio, hanno risposto: non lo sappiamo. Questa volta è Gesù stesso che anticipa questa loro ignoranza. Anche se ve lo dico, non mi crederete, se vi interrogo, non mi risponderete. Il Cristo, sapevano tutti che era quello di cui Daniele, al capitolo 7 del suo libro, chiama il figlio dell'uomo. Guardando nelle visioni notturne sulle nubi del cielo, ecco apparire uno simile ad un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno. Ecco l'autorità del Cristo. Quindi è chiamato figlio dell'uomo, ma è chiamato anche figlio di Davide, perché così veniva atteso da tutto il popolo. Così suonavano le promesse fatte già nell'antichità. Figlio di Davide. Ma i re davidici non erano chiamati solo figli di Davide, perché secondo il libro di Samuele 7,14 dice così: io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Quindi il figlio di Davide è anche figlio di Dio, come è detto anche nel Salmo 110 che Gesù aveva commentato qualche giorno prima. Dice il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra. Quindi chi è che siede alla destra di Dio? È il Messia. Quindi tutte queste espressioni sono espressioni che si equivalgono, sottolineano sfumature diverse, ma ognuna di esse identifica la stessa persona che è identificata dalle altre espressioni: figlio dell'uomo, figlio di Davide, figlio di Dio, Messia. Anche se ve lo dico, non mi crederete, se vi interrogo, non mi risponderete. Che cosa vuol dire? Voi siete qui con malizia. La domanda che mi avete fatto non è una domanda perché volete sapere qualche cosa, ma perché mi volete mettere un tranello. Ma d'ora in poi il figlio dell'uomo sederà alla destra della potenza di Dio. Ecco che Gesù risponde nonostante la malizia dei suoi ascoltatori. Il figlio dell'uomo, spesso lui aveva attribuito a sé questo titolo, sederà alla destra, dice Signore, mio Signore, siedi alla mia destra. E anche abbiamo visto in questo brano di Daniele, fu presentato a lui che gli diede potere, gloria e regno. Il suo potere è un potere eterno. Quindi questo è il potere di chi sta alla destra di Dio. Sederà alla destra della potenza di Dio. La potenza di Dio è un'espressione per non dire di Dio stesso. È un'espressione per dire anche tutta l'autorità che riceve il Figlio dell'uomo. Gesù riferisce la propria identità usando termini delle Sacre Scritture. Non se li inventa lui, ma li prende appunto da queste pagine delle Scritture. Allora tutti esclamarono, tu dunque sei il Figlio di Dio? Gesù non aveva usato questa espressione, ma loro, sapendo dell'identità di queste varie espressioni per definire la stessa persona, hanno capito, tu dunque sei il Figlio di Dio? L'espressione Figlio di Dio c'è anche nel Salmo 2, quando viene detto tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Questa espressione era stata usata sempre nel Vangelo, nel nostro Vangelo di Luca, all'inizio, da Gabriele, parlando da Gabriele Arcangelo, quando parla con Maria, sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, che regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Il termine figlio di Dio è quello stesso che ha usato anche il tentatore nel deserto. Se sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. Se sei figlio di Dio. Ed egli disse loro, voi stessi lo dite, io sono, voi stessi lo dite. Questo modo di introdurre la propria risposta è un po' come dire, bisogna intendersi anche su questa espressione, perché dire figlio di Dio, loro intendevano una bestemmia, perché intendevano figlio di Dio come lo si può intendere alla maniera umana, allora è uno che vuol mettersi al posto di Dio, perché avevano il ricordo che il figlio di Erode vuole mettersi al posto di Erode, quindi Erode cerca di farlo morire prima. Non è concepibile che un dittatore abbia un figlio, deve aver paura di lui. Quindi se trasferiscono a Dio quest'idea di potenza, di potere, allora dire che Dio ha un figlio o che uno è figlio di Dio vuol dire questo si metterà al suo posto. Per questo era ritenuta bestemmia questa parola, figlio di Dio, attribuirsela. Per questo anche oggi viene ritenuta una bestemmia, per esempio, da tutto il mondo islamico. Dio non ha figli, c'è scritto sulla moschea a Gerusalemme, all'interno, sulla cupola. E questo è tutta la loro concezione. Guai parlare così, figlio di Dio, è bestemmia. Perché? Perché loro intendono Dio come colui che è il potente, non come colui che ama. Gesù intende Dio come colui che ama. Colui che ama è contento che gli altri amino come lui, che imparino da lui. Il figlio di Dio sarà uno che ama come il padre ama. È la gioia di Dio sapere che il figlio ama come lui. E se il suo amore diventa pieno come quello di Dio, la gioia di Dio, in lui mi sono compiaciuto, cioè ho trovato la mia gioia in lui, perché è amore, come Dio è amore. Allora sapendo che Dio è amore non abbiamo più paura di questa espressione figlio di Dio. Mentre se cancellassimo questa concezione di Dio e tenessimo solo quella che c'è normalmente nella testa di tutti gli uomini, che Dio è potere, è potenza, è dominatore, è colui che comanda, allora figlio di Dio diventa uno che comanda come Dio e c'è il rischio che prenda il suo posto. Non so se ho reso abbastanza l'idea. Allora qui, che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca. Loro cercavano la testimonianza per accusare, per condannare Gesù, per farlo condannare. Loro l'avevano già condannato. Difatti, essi qui non pronunciano nessuna condanna. Non dichiarano Gesù reo di morte, l'avevano già fatto prima. Adesso abbiamo sentito noi le parole che possiamo riferire a Pilato, possiamo andare tranquilli e farlo mettere a morte. Voi stessi lo dite, io sono. Questa espressione, io sono, è anche, come vi ha ripetuto più volte nel Vangelo di Giovanni, è il nome di Dio. Io sono. Possiamo ripetere anche noi però queste parole del Sinedrio. Che bisogno abbiamo di testimonianza? L'abbiamo udito noi dalla sua bocca. Per noi questa è l'unica testimonianza valida. Allora noi ci possiamo inginocchiare davanti a lui. Lo possiamo amare, lo possiamo adorare. Il Sinedrio invece ritiene questa rivelazione di Gesù come motivo per accusarlo. Noi questa sua rivelazione la riteniamo motivo per adorarlo, per amarlo, per seguirlo ancora di più. Io sono. Tutta l'assemblea si alzò. Tutto il sinedrio, tutti i 71 uomini si alzò. Dopo sapremo più avanti che non proprio tutti. Forse qualcuno non l'hanno chiamato, ma comunque qualcuno non ha condiviso. Lo vedremo più avanti. Lo condussero da Pilato. Gesù aveva detto: sarà consegnato ai pagani. I pagani chi sono a Gerusalemme? Il governatore con i suoi soldati. Lo condussero da Pilato. Sarà consegnato ai pagani. Questo lo condussero ancora ci fa ricordare quel capitolo 53 di Isaia. Era come agnello condotto al macello. E qui San Luca usa proprio questa parola, lo condussero. Chi è Pilato? Era il governatore della Giudea dal 26 al 36, per 10 anni. Da 4 anni prima, noi siamo nell'anno 30, quindi da 4 anni è lui il governatore. Risiedeva a Cesarea, sul mare, a nord, attualmente a nord di Tel Aviv. È ricordato il suo nome da tutti e 4 i Vangeli, è ricordato 2 volte negli Atti degli Apostoli, in una lettera lo ricorda anche Paolo, lo ricordano anche 2 scrittori extrabiblici, Giuseppe Flavio e Tacito. Giuseppe Flavio era ebreo, Tacito era di Roma, pagano. Romano, e alcuni anni fa, pochi anni fa, è stata trovata anche una lapide proprio a Cesarea.